un costo della manodopera quasi fisso. Questo perché l'articolo 41,14 del codice recita una frase che in realtà è abbastanza di facile interpretazione, anche se come vedremo in realtà è stata interpretata esattamente nel senso opposto a quello che dice. Perché dice: i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettabile al ribasso. Cosa vuol dire? E ci è capitato con alcune di voi di vedere anche gare indette così. Se io ho un appalto ad alta intensità di manodopera in cui il 90% è quotato dal costo della manodopera e il 10% altri servizi e altri costi, la stazione appaltante legge questa norma e cosa dice? Scrive nella disciplina di gara il ribasso può essere applicato solo sul 10%, perché il codice appalti dice che il costo della manodopera è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso. Però il problema è quello che dice dopo l'articolo 41, perché l'articolo 41 dice sì, però rimane ferma la possibilità per il concorrente di dimostrare che il suo ribasso è frutto di una migliore organizzazione, una più efficiente organizzazione dei costi. Allora, cosa dicono gli interpreti? E su questi abbiamo il MIT, l'ANAC e la giurisprudenza, quindi veramente c'è stato un grande dibattito in questi mesi. La giurisprudenza dice: ma scusami, se tu permetti di dimostrare che il ribasso viene fuori da una migliore gestione dei costi, devi anche permettere di presentare un ribasso che sia sull'intero importo a base d'asta. Ancora, cosa dice la giurisprudenza? Non leggiamo solo l'articolo 41, leggiamo anche gli articoli 108 e 110. Cosa ci dicono? L'articolo 108 ci dice che il concorrente indica il suo costo della manodopera. E il 110 ci dice che la stazione appaltante va a verificare se quel costo della manodopera è congruo. Ma allora, se io ammetto che il concorrente indichi un suo costo della manodopera, vuol dire che questo costo della manodopera può anche essere diverso da quello che ha indicato la stazione appaltante. E quindi, grazie a questa ricostruzione, diciamo, delle varie disposizioni del nuovo codice, il MIT col parere 2154 del 2023 che abbiamo citato prima, l'ANAC con la delibera 528 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa, c'è anche un Consiglio di Stato del giugno 2023, quindi praticamente non era quasi entrato in vigore ancora il codice che già scrivevano di questo. E poi ci sono dei TAR più recenti, ma più marginali, un TAR Toscana, un TAR Reggio Calabria, tutti dicono l'importo che è assoggettato al ribasso e l'importo complessivo posto a base d'asta. L'unico, diciamo, contraltare rispetto per non far sì che l'articolo 41 fosse proprio lettera morta, il MIT dice però se il concorrente indica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, lo devi andare a verificare. Queste, diciamo, sono le direttive sul costo della manodopera che oggi ci tenevo a individuarvi, anche perché appunto poi so che il tempo non è tantissimo, immagino che ci saranno tante domande, vedo che già nella chat alcune sono state formulate. Non so, Diego, se vuoi le leggo subito e rispondo oppure lo facciamo alla fine
No, guarda,
dell'intervento.
io volevo appunto intervenire sulla chat dicendo a una che sì, ricordiamo quello che abbiamo già detto prima, che Chiara ha già detto, manderemo i riferimenti normativi che Chiara ha citato e tutto quanto. Le altre due domande, sì, se vuoi rispondere, io ti
Allora,
darei
aspetta
lo
che le leggo
spazio.
perché. Ok, mi chiedo se la stazione appaltante obbliga l'operatore economico ad applicare il contratto cooperative sociali e prevede, oltre all'obbligo per l'operatore di applicarlo, anche l'obbligo della pubblica amministrazione di vigilare sulla sua applicazione. Non ne consegue che questo obbliga la stazione appaltante a riconoscere i costi del contratto e quindi anche del suo rinnovo. Allora, rispetto a questa domanda, considerate che tutti gli elementi di revisione del costo per intervenuto aumento contrattuale li tratterà egregiamente il collega Gili dopo di me. Io, diciamo, la parte di mia competenza, che è quella relativa alla gara, è quello che vi ho detto sulla individuazione della base d'asta. È ovvio che nel momento in cui voi avete accettato la base d'asta per come è stata confezionata, anche senza gli aumenti contrattuali, avete partecipato, avete vinto, tutto quello che succede dopo la stipula del contratto attiene alla tematica di equilibrio, riequilibrio contrattuale e revisione dei prezzi, ma su cui non dico niente perché è oggetto dell'intervento di Luigi, quindi non voglio togliere tempo a lui.
Anche sull'altra domanda hai già risposto perché chiedeva relativamente al costo manodopera, se possibile, Sì,
come
un'offerta
dicevamo
inferiore.
prima, si può indicare il costo della manodopera anche in un importo inferiore rispetto a quello della stazione appaltante. Ovviamente bisogna andarlo a giustificare con tutte le problematiche che sono connesse alla giustificazione di cui parlavamo prima.
Grazie Chiara. Allora, la dinamica oggi sarebbe quella di fare i tre interventi e sentire i tre interventi degli esperti che abbiamo chiamato ad aiutarci. Poi io lascerei uno spazio di question and answer, quindi un po' di domande e risposte. Speriamo di riuscire a farle. Su tutti e tre, lo ridico anche adesso perché è stato chiesto, tutti e tre. I relatori lasceranno il materiale relativo ai loro interventi. Luigi ha le slide, Chiara manderà i riferimenti, Michele mi ha detto che anche lui manderà i suoi riferimenti dopo. Quindi per adesso io chi ringrazio Chiara che è stata molto brava, riuscita a stare nei tempi, gli chiedo di rimanere appunto
No,
perché,
rimando, ti salutavo solo così
perché
come.
se no, no su certe risposte non
No,
mi
ma
metto
tanto
da
Diego, puoi
lei.
rispondere tu perché ormai sai tutto del costo della manodopera, quindi io posso
No,
anche
preferisco
uscire.
avvalermi degli esperti, grazie. Quindi a questo punto do la parola a Luigi Gili. Luigi, sei anche co-host, quindi bravissimo, stai già dividendo lo schermo, perfetto. Metti pure a immagine a schermo pieno. Comunque si vede, ti dico.
Buongiorno a tutti, grazie Diego.
A te Luigi, vai.
Allora, il tema che invece tratterò dopo l'intervento di Chiara riguarda il discorso della revisione prezzi, no? Il discorso della revisione prezzi calato e
Tra
contestualizzato.
l'altro Luigi, contestualizzato con le casistiche di cui dicevamo prima, quindi vecchio
Sì.
appalto, nuovo appalto, quindi a te questo campo.
Sì, contestualizzato, tenendo conto di alcune, diciamo, circostanze, alcune fisse, che è il discorso del nuovo contratto collettivo, e altro, alle circostanze dove caliamo questo nuovo contratto collettivo, perché sappiamo che i contratti d'appalto possono avere di riferimento normative diverse che, a loro volta nel loro interno, sto pensando al vecchio codice appalti, cioè il decreto legislativo 50-2016, ha avuto anche delle discipline dopo il Covid e il problema del caro prezzi, specifiche. Quindi il ragionamento che cercherò di fare con voi è di selezionare, dividere le varie ipotesi e vedere quali possano essere le risposte giuridiche rispetto a un riequilibrio del contratto o una considerazione del contratto alla luce del nuovo costo del lavoro. Allora, quali sono le normative di riferimento in cui dobbiamo calare il nostro nuovo costo del lavoro? Allora, per quanto riguarda il vecchio codice dei contratti, quindi il decreto legislativo
Da
50,
belle, non sono stato ancora.
decreto legislativo 50-2016, fino alle gare indette al 27 gennaio 2022, perché poi nel 2022 vedremo entrata in vigore il decreto legge 4 2022, che ha reinserito l'obbligatorietà della clausola revisionale, cioè la clausola di revisione nel vecchio codice dei contratti, cioè il decreto legislativo 50 2016, era facoltativa. Allora, quindi, prima norma di riferimento, vecchio codice ante 27 gennaio 2022 come operatività, 106,1, che dice: ti faccio la revisione se ci sono delle clausole di revisione prezzi chiare, precise e inequivocabili negli atti di gara, quindi bando o capitolato il più delle volte. Seconda ipotesi, che però qui ho indicato una suggestione, poi vedremo, al di là della previsione o no della clausola, non applicare il 106,1 lettera A del vecchio codice, ma applicare la lettera C, cioè la possibilità di modifica in fase di esecuzione a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili. Vedremo che su questa cosa sia l'ANAC che la giurisprudenza storce un po' il naso. Secondo blocco di normativa, quindi non codice del 2016 originario, ma i bandi e le gare indette successivamente al 27 gennaio 2022, quindi diciamo l'effetto Covid e tutto quello che è successo, articolo 29 di questo decreto legge 4 2022, che invece fa ritornare come obbligatorie le clausole di revisione. Quindi noi avremo delle gare e conseguenti contratti che sono nel regime del 2016 50 pre, diciamo, effetto Covid e pre effetto di questa normativa qua, e invece delle gare, dei contratti che rivedono l'obbligo di avere questa previsione obbligatoria di clausola di revisione. Dopodiché entriamo nell'ultimo quadro normativo, cioè il decreto legislativo 36 2023, dove invece la clausola di revisione prezzi la troviamo all'articolo 60, e come accennava Chiara, è figlia di quel principio generale legato al fatto che, essendo un contratto d'appalto, un contratto di durata, è opportuno e necessario che venga mantenuto l'equilibrio contrattuale rispetto al quadro iniziale dell'appalto stesso. Uno degli strumenti per fare manutenzione al rapporto e proprio riconoscere la revisione prezzi. Quindi, decreto legislativo 50-2016, DL 4-2022 e nuovo giro, nuovo codice, articolo 60. Dopodiché, oltre all'articolo 60, ma ve l'ho già anticipato, lo stesso suggestione anche di riferimento all'articolo 9, che è un po' la madre dell'articolo 60, cioè il discorso del mantenimento dell'equilibrio originario del contratto. Vediamo poi se questi e come riferimenti ci possono essere utili quando dobbiamo parlare di strumentazione giuridica. Allora, la prima ipotesi possiamo avere, poi sicuramente ce ne saranno molte di più nella pratica con incroci chissà di quale genere, ma è quella di una gara, di una procedura di gara sotto la vigenza del decreto legislativo 50-2016, ma che non è entrata ancora nel campo di azione del DL 4-2022, quindi senza quella previsione di obbligatorietà della clausola di revisione. Teoricamente noi potremmo avere quindi un capitolato, un bando in cui abbiamo avuto un'amministrazione previdente che ha previsto la clausola di revisione, oppure un'amministrazione che ha detto: senti, ma perché devo prevedere la clausola di revisione? Tanto oramai, a differenza del codice del 2006, 163, la clausola di revisione non è obbligatoria e non la prevedo. Intanto il rapporto va avanti, ad esempio un'ipotesi di proroga contrattuale espressa, quindi mi porta avanti il contratto che è nato sotto la vigenza del decreto legislativo 50-2016, e io mi posso trovare in queste due situazioni. Una di bando capitolato con clausola di revisione prezzi, e l'altra di bando capitolato senza previsione prezzi. Allora, se noi abbiamo un bando capitolato che poi è stato versato come riferimento nel contratto che avete sottoscritto, che è decreto legislativo 50-2016 puro, diciamo così, non senza riferimenti al DL 4-2022, la prima cosa da fare in termini di strumentazione e di verifica è quella di andare ad apprezzare se la clausola di revisione ha effettivamente un aggancio con gli indici Istat legati alle retribuzioni contrattuali di settore, no? In modo tale che se effettivamente c'è questa clausola e quindi non c'è, per esempio, un riferimento all'indice al consumo, questo indice sia capace di catturare il costo del lavoro. Nel caso in cui invece voi abbiate un contratto 2016, meno male che c'è la clausola, ma la clausola è fatta male di riferimento all'indice che va ad essere applicato, allora a questo punto, siccome l'appalto è un contratto di durata, la risposta potrebbe essere quella di presentare all'amministrazione un'istanza di approfondimento istruttorio e di adozione di misure conseguenti, data l'inadeguatezza dell'ISTAT presa a riferimento rispetto a sopravvenute circostanze impreviste e imprevedibili. Qui l'ho messo virgolettato perché questo argomento qui va, come vedremo, anche gestito con molta attenzione, insomma, perché vi potrebbero dire, guarda che per i ragionamenti che abbiamo visto, le circostanze sopravvenute non vengono riconosciute, la clausola di revisione vale solo nei limiti previsti. Però, fotografando un attimo come possiamo reagire, bando con la clausola, andiamo a vedere se l'Istat e l'indice è soddisfacente. Se non è soddisfacente, diciamo, guarda, amministrazione, vai a rivedere perché io tanto il contratto sta andando avanti, ho un costo che non è sostenibile con l'indice FOI e quindi è una circostanza sopravvenuta che devi considerare. Se invece noi ci troviamo appalto capitolato 2016, che l'amministrazione ha detto no, ma perché devo mettere la clausola di revisione? Non l'ha messa. Noi non possiamo dirgli guarda che non l'hai messa e sei in difetto, perché questo bando e poi il contratto è nella vigenza ante DL4 2022. E allora lì dovremmo essere moderatamente più creativi, ma è una creatività giustificata e legittima, ecco, non è una creatività, diciamo, artistica, perché ci sono ragioni sostanziali dietro. E alla luce di una situazione di questo genere si fa una comunicazione all'amministrazione in cui si chiede una revisione barra rinegoziazione, no? Richiamando che cosa? Un principio che noi possiamo ritenere insito nell'appalto, quale contratto di durata del mantenimento dell'equilibrio contrattuale. Un altro elemento che noi ci portiamo legato ai servizi alla persona, cioè il discorso della qualità dei servizi, no? Quindi il costo del lavoro è un elemento necessario per sostenere la qualità dei servizi. Non è soltanto un discorso di tutela dei lavoratori, ma è esattamente il modo se vuoi mantenere la qualità dei servizi. E l'altro, il discorso legato a un principio di buona fede oggettiva, qui si fa riferimento a una presa di posizione, diciamo, dell'ufficio massimario della Cassazione nel 2020, nel periodo Covid, sul discorso della rinegoziazione, quando vi erano situazioni di mancanza di clausole di revisione in situazioni eccezionali come quella che abbiamo vissuto. Io faccio questa comunicazione, dico va bene, hai questo contratto 2016, va bene, non entra nella fascia di azione del DL4 2022, ma guarda che io il costo ce l'ho, non è un costo per guadagnare e portarmi soldi chissà cosa. Se non vengono pagati i lavoratori, io non vengo, non rispetto nemmeno la qualità dei servizi, e vengo anche meno un adempimento nei loro confronti. Hai un obbligo di buona fede oggettiva di rinegoziazione e revisione, e ultima, in ultima istanza, posso, ma questo va ovviamente valutato con molta attenzione, proporre. Attivare l'ipotesi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, no? C'è una previsione dell'articolo 1467 a cui il committente, in questo caso la pubblica amministrazione, potrebbe decidere di rispondere proponendo di riportarlo ad equità e sostenibilità al contratto, no? È ovvio che se invece l'amministrazione non risponde in tal senso, si va verso la risoluzione del contratto. Quindi attenzione ovviamente a giocare quest'ultima carta perché, come dire, si propone di uscire dal contratto e di definirlo sperando, no, che l'amministrazione committente blocchi questa nostro proposito legittimo di definire il rapporto sedendosi a un tavolo e riportando l'equilibrio contrattuale originario. Tenete conto che nel contempo, fino a quando non si trova una soluzione, di fatto e di diritto non si può sospendere la prestazione dei servizi. Qui vi ho riportato perché prima qui siamo quindi in ipotesi del vecchio codice 2016. Che cosa pensa peraltro l'ANAC sull'ipotesi di far valere un discorso di maggior costo bypassando il fatto che il capitolato, il bando, non abbia una clausola di revisione e quindi cercando un po' di svicolarsi da delle previsioni, da delle non previsioni nella lex specialis, facendo valere le circostanze sopravvenute e imprevedibili. Parere recente ANAC di un mese fa e dice che in realtà sul discorso della revisione prezzi, per quanto riguarda, siamo sempre codice del 2016, i servizi, la limitazione della revisione prezzi è nei casi specifici e tassativi stabiliti dal 106 del codice. E quindi soltanto in presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili. E ci dice chiaramente che l'ipotesi per andare a fare la manutenzione di un contratto di appalto vigente il codice del 2016 ante 2022 può passare solo dalla lettera A dell'articolo 106, quindi non quell'ipotesi della lettera C che permette, diciamo, più una elasticità sul discorso del riequilibrio contrattuale. Tenete conto che su questo c'è anche giurisprudenza, cioè c'è il TAR Lombardia del 2022, ma dall'altro ci sono posizioni anche, come dire, la giurisprudenza maggioritaria è in questo senso. Anche l'ANAC, cioè che se vuoi fare manutenzione del contratto per maggiori costi con il codice del 2016, l'unico strumento che hai è il 106,1 lettera A. Dall'altro, in modo diciamo non nettissimo, ma qualche apertura maggiore c'è in alcune sentenze, no, dei giudici amministrativi. Ad esempio, questo TAR Lombardia Brescia 160-2023, invece, reputa anche lì, era un'istanza di un riconoscimento di maggior costo del lavoro, che l'amministrazione aveva comunque l'astratta titolarità di dover valutare l'istanza e non rigettarla soltanto perché non c'era la clausola. Ecco. Quindi, come diceva anche la precedente relatrice, la giurisprudenza poi assume delle posizioni non del tutto unitarie ed è normale. Su questo la conclusione intermedia è vecchio codice. La strada è principalmente sulla lettera A dell'articolo 106, fare l'istanza nel caso in cui non passi le ipotesi o la clausola sia inadeguata di revisione, le ipotesi che vi dicevo su un discorso di revisione e rinegoziazione, ancor di più nel caso poi che la clausola sia non presente. L'altra ipotesi, che è l'ipotesi del blocco 2, è invece siamo in contratti che sono sotto la vigenza del DL4 2022, quindi di procedure bandite successivamente al 27 gennaio 2022, quindi con gare definite, con contratti sottoscritti e quant'altro. Teoricamente, siccome abbiamo detto che questa normativa qua reintroduce l'obbligatorietà della clausola di revisione, noi dovremmo trovarci tutti bandi e capitolati con la presenza di questa clausola, bello o brutta che sia, ma con una clausola di revisione. Quali sono le verifiche e strumenti che sono da fare in procedure e oramai contratti che cadono sotto il DL 4 2022? Nuovamente andare a vedere se l'indice Istat di riferimento in quella singola gara è soddisfacente rispetto al costo di lavoro che dobbiamo rispondere, e in difetto presentare un'istanza per l'appunto all'amministrazione di tenere conto di questo e di adottare le misure conseguenti. Teoricamente, ma anche concretamente, se ne vedono, ci possono essere dei bandi o dei capitolati che, pur se pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, non hanno questa clausola di revisione. Molto probabilmente è da ritenere, anzi lo è perché lo prevede la legge, che debba operare la eterointegrazione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che questi bandi necessariamente devono tenere conto di una revisione prezzi, proprio perché lo impone la legge. Ecco. Quindi, alla luce di questo, nel caso in cui non ci sia una clausola di revisione, l'amministrazione non accetti di fare la revisione, la prospettiva del contenzioso è, come dire, è per certi versi giustificata proprio per questa doppia mancanza dell'amministrazione. Entriamo ora invece nelle situazioni che hanno come riferimento il nuovo codice dei contratti, quindi decreto legislativo 36 2023, avente efficacia, come sappiamo, dal 1 luglio del 2023. In situazioni di questo genere, prendendo come riferimento la data della preintesa per il rinnovo contrattuale, noi ci possiamo trovare in sottipotesi, diciamo, in cui ci possono essere procedure di gara non ancora concluse a quella data, oppure di gare concluse contenenti la clausola di revisione prezzi. Allora, in caso di procedure di gara non ancora concluse, qui ci riallacciamo a quello che diceva l'avvocato Forneris, cioè sulla necessità comunque di osservare il costo del lavoro, e giustamente condivido quella valutazione che è assolutamente da spendere su tutti i tavoli, che nel momento in cui i giudici sono particolarmente rigorosi, forse giusto così, nella valutazione dell'anomalia, nel richiedere che gli operatori abbiano questa capacità prospettica di vedere i costi dei lavori nello svolgersi del tempo dell'appalto, stessa cautela e diligenza deve avere l'amministrazione nel momento in cui costruisce i bandi di gara. E in più, nel momento in cui si trovi in situazioni di mezzo, no? Di passaggio, in cui c'è un bando che con una gara ancora non conclusa, che però palesemente va in anomalia, quindi va in anomalia, per così dire, non l'offerta, ma il bando, che sembra una provocazione, non dovrebbe accadere, ecco allora che lo strumento che si può immaginare è quello di presentare una istanza di revoca in autotutela o anche di annullamento, però di in autotutela, con invito all'adeguamento dell'importo base di gara alla luce del nuovo contratto collettivo e di apertura dei termini. Parallelamente, ma questo è più una cosa che come operatore economico possiamo farlo valere nei confronti di altri operatori in merito a offerte non previdenti d'aumento, quindi che non siano state attente al possibile, probabile evolversi di quello che sarebbe stato il costo del lavoro, sollecitare la valutazione dell'anomalia dell'offerta alla luce del nuovo costo. Ora certo, perché siamo in situazioni, come dire, post 26 gennaio 2024, ma con gare ancora in corso del costo del lavoro. L'altra ipotesi invece che ci possiamo trovare è di contratti già sottoscritti, quindi contratti già sottoscritti con la clausola di revisione prezzi e con una situazione che però non fa giustizia rispetto al nuovo costo del lavoro. In questo caso qua, nuovamente andiamo a verificare la clausola di revisione che ci deve essere perché siamo nel nuovo codice, quindi l'articolo 60, se va a catturare il costo con un riferimento, se non altro, a un indice di retribuzione contrattuale di settore, e in difetto, attivare anche in questo caso, e presentare un'istanza all'amministrazione per un necessario approfondimento istruttorio, facendo anche valere un discorso legato alla necessità dell'equilibrio contrattuale, avendo contezza probabilmente anche di spendere l'importanza e l'incidenza di quello che è il maggior costo del lavoro come fattore in sé, cioè non tanto l'epifania di un nuovo contratto che uno potrebbe dire sì, ma te lo dovevi aspettare. No, ma circostanze generali che hanno portato giustamente a un riconoscimento del costo del lavoro, ma che nell'economia della impresa cooperativa va a comportare un costo che certamente crea una modifica rispetto all'impianto iniziale che è stato fotografato dall'amministrazione. L'altra ipotesi invece è quella di cui in realtà ha parlato anche Chiara su bandi pubblicati dopo il 26 gennaio, ma che in attesa comunque del decreto ministeriale prendono a riferimento ancora il vecchio costo del lavoro. In questo caso, proprio valorizzando l'importanza della costo del lavoro e la sua considerazione nello svolgersi del rapporto, nuovamente lo strumento è quello o dell'istanza di annullamento in autotutela oppure quella con tutte le cautele quando si propone ricorso di valutare l'impugnazione del bando per la presenza di una clausola escludente. È già stata citata a sostegno di una lettura del costo del lavoro che deve essere paritaria, sia oggetto di attenzione da parte dell'impresa in sede di valutazione dell'anomalia, ma anche dell'amministrazione, in tutte le ipotesi che abbiamo visto, il Consiglio di Stato 453 del 2004, che al momento è quella che forse, anche per l'autorevolezza, perché è una sentenza per l'appunto del giudice secondo grado, va un po' a fotografare l'importanza del rispetto del costo del lavoro, a prescindere da se tu ne avessi contezza o no nel momento in cui hai formulato l'offerta. Ripeto, queste considerazioni dobbiamo trasporle e portarle in casa all'amministrazione, perché se sono valori e sono presidi, devono trovare pari applicazione quando l'amministrazione fa i bandi o quando deve fare manutenzione ancora di gare in corso. I valori quindi che devono essere spesi o le caratteristiche giuridiche dovranno quindi essere, ma ne ho già accennato, la natura dell'appalto, del contratto di durata, l'obbligo di tutelare il lavoro, E anche la particolare attenzione dato anche il settore hobby operate per la qualità delle prestazioni a favore dei cittadini. Abbinamento tra concorrenza, appalti e qualità delle prestazioni che ci ricordiamo non a caso molto presente anche nelle ultime linee guida dell'ANAC, che erano quelle 17-2022, dove diverse pagine erano proprio dedicate all'importanza della qualità delle prestazioni. Grazie.